Bentornati e bentornate a un nuovo episodio di AI, la nuova era. Uno spazio semi-virtuale dove insieme ai nostri ospiti parliamo di intelligenza artificiale, di come sta rivoluzionando il business e delle nuove sfide etico-sociali che essa presenta. Sono Samuel Algherini e oggi parliamo di trasformazione digitale e di integrazione di intelligenza artificiale nelle strategie aziendali. Lo facciamo con Morgana Caldarini. Morgana, imprenditrice e consulente aziendale internazionale nelle Emerging Technologies con un focus particolare nell'intelligenza artificiale e ottimizzazione dei processi. Tra le varie cose oggi parliamo anche dei limiti dell'intelligenza artificiale e delle sfide per implementarla sotto l'aspetto umano e tecnico. Non mi resta che augurarvi buon ascolto. Benvenuta Morgana, grazie di essere qui, grazie del tuo tempo e della disponibilità.
Grazie a te.
Oggi mi fa davvero piacere avere qui l'opportunità di poter parlare con te. Lasciami passare il termine sfrutterò dovere, perché in virtù delle tue conoscenze come consulente aziendale, nella capacità di poter integrare l'intelligenza artificiale nelle strategie aziendali, io oggi vorrei partire da qualcosa che troppo spesso viene lasciato un po' sotto traccia. Oggi che abbiamo questa forte hype, si parla tantissimo di intelligenza artificiale, giustamente, delle opportunità e delle nuove possibilità che essa porta, perché infatti abbiamo davvero, possiamo fare tantissime cose e ogni giorno escono modelli nuovi, opportunità nuove, cose nuove che possiamo fare. Si parla meno però dei limiti, si parla meno di quello che non si può fare, di quello che invece a volte è un po' più difficile fare e a volte lo si scopre in prima persona facendolo, appunto. E quindi, per cercare anche di evitare queste poco felici situazioni, vorrei farmi una ricca chiacchierata con Morgana su mille aspetti, però vorrei partire proprio dall'altra faccia della luna. Ci puoi dire un pochettino in generale casi dove le AI non può aiutare o che fa difficoltà? Quindi vorrei iniziare questa ricca chiacchierata partendo proprio da casi dove le AI non può aiutare. Grazie.
Allora, l'intelligenza artificiale, come hai detto tu, ha avuto un impatto notevole e tuttora ce l'ha in tantissime situazioni. Tuttavia ci sono degli ambiti in cui le AI non può sostituire l'intervento umano, non sarebbe efficace. Esempi: l'AI sicuramente non può eguagliare la capacità umana di empatia, di comprensione delle emozioni e dei sottili contesti sociali. In campi come la psicoterapia o l'assistenza sociale, o comunque tutti quegli ambiti in cui è richiesto il supporto emotivo, l'umano è insostituibile per offrire comprensione e confronto. Collegata a questo, la leadership, tutte quelle situazioni che richiedono intuito, fiducia, aspirazione che ancora l'AI non è in grado di replicare. Secondo me anche i processi generativi autentici e profondi, l'AI generativa può aiutarci, sicuramente ci guida nella produzione di contenuti, ma la creatività umana rimane unica e originale. E poi ci sono tutti i contesti che coinvolgono etica e giudizi morali, cioè decisioni che richiedono un discernimento umano. L'AI può sicuramente supportare dell'analisi, ma sull'analisi, ma non può sostituire la capacità umana di ponderare situazioni uniche. Quindi, per come la vedo io, la collaborazione tra AI e umani rimane il percorso privilegiato per affrontare le sfide del nostro mondo, perché sfrutta i punti di forza di entrambi, cioè l'AI che elabora grandissime quantità di dati in modo veloce, sempre disponibile, con le caratteristiche degli umani che sono quelle di avere i sentimenti, la capacità di comprendere e sentire i sentimenti degli altri e fare appunto tutte quelle valutazioni etiche e morali ed essere anche flessibili, adattabili alle varie situazioni. E questo insomma è quello che la regola, diciamo, che mi guida, la bussola che mi guida quando affronto i progetti e integro le tecnologie di intelligenza artificiale nelle strategie aziendali, un approccio che è quasi olistico perché considera sia le opportunità sia le sfide specifiche che l'azienda deve andare ad affrontare. La chiave del successo sta nel vedere l'AI non solo come uno strumento per automatizzare i processi, ma come un vero e proprio catalizzatore per trasformare le operazioni aziendali, migliorare, può essere migliorare l'esperienza cliente, stimolare l'innovazione, ma agire proprio sulla trasformazione delle persone che partecipano a questi progetti. E il primo passo è sicuramente andare a identificare le aree in cui la tecnologia può avere l'impatto maggiore. E questo comporta ovviamente una fase di analisi del flusso dei lavori, dei processi, l'individuazione dei colli di bottiglia, delle inefficienze, per andare a individuare le opportunità di miglioramento. Bisogna valutare molto bene la maturità dell'azienda, perché a volte le aziende non sono pronte, le persone ancora una volta all'interno delle aziende non sono pronte per affrontare un cambiamento e che sia efficace, quindi bisogna andare a lavorare sulla loro formazione. Una volta identificate le aree di intervento, le aziende ovviamente devono sviluppare, in questo io le supporto, un piano di implementazione che tenga conto, per esempio, del processo di formazione delle squadre, dei team, se questo è necessario, oppure l'aggiornamento delle infrastrutture, che spesso è utile. Una parte importante è anche prendersi il tempo necessario per definire le metriche, i KPI, perché poi ci servirà a capire questa AI che ricaduta ha avuto sui processi che abbiamo affrontato. Comunque lo sviluppo, diciamo, delle competenze sono elementi molto critici perché la tecnologia evolve molto rapidamente e per essere sfruttata deve essere compresa al meglio. Quindi l'impiego dell'AI nelle operazioni aziendali porta diversi benefici significativi. L'AI può automatizzare i compiti ripetitivi a basso valore, quindi possiamo far crescere sicuramente gli umani verso attività più strategiche e creative. E questo
Quindi,
ovviamente ha.
Morgana, mi stai dicendo che cioè, tendenzialmente dei limiti che l'AI oggi ha, molti sono relativi a tutto quell'aspetto molto umano, no? Tu hai parlato anche di intuizione, di empatia, di questa sfera dell'umano, dell'umanità, che comunque fa ancora molto fatica l'intelligenza artificiale a poter arrivare a certe considerazioni, a certi livelli. Quindi, in prima analisi, tra i limiti che troviamo per quanto riguarda l'intelligenza artificiale è andare a impattare su quegli aspetti dove c'è una forte componente emotiva. Lì quindi abbiamo delle difficoltà nel poter implementare cose AI-based quando c'è in realtà appunto una forte componente, la chiamiamola empatica, o comunque dove ci sono tutte quelle necessarie metriche umane, molto umane e poco riducibili a dati oggettivi. Quindi questo è un aspetto da tenere in considerazione. Ok? Giusto?
Sì, corretto.
E scusami se ti ho interrotto, quindi parlavamo dell'integrazione delle tecnologie di intelligenza nelle strategie aziendali. Hai anche parlato dell'importanza delle persone, cioè che spesso sono state anche proprio le persone la difficoltà che avevano nell'accettare un nuovo modo di rapportarsi ai processi, alle strategie, e quindi che sono anche a volte dei limiti, sono anche le persone stesse che devono cambiare inevitabilmente nell'approcciarsi a un nuovo modello di produzione o comunque di intendere l'intero processo. E scusami se ti ho interrotto, quindi torniamo, stavi parlando se non erro delle metriche, delle sfide metriche necessarie appunto per integrare l'AI nei processi aziendali. Perdonami.
Sì, allora l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei vari processi aziendali presenta tante sfide, complesse a piacere. Se vogliamo fare alcuni esempi, le difficoltà spaziano proprio dalla gestione tecnica, come dicevo prima, organizzativa, fino al mantenimento, ci torno ancora una volta, di equilibrio tra l'automazione e l'esperienza umana autentica. E superare queste sfide richiede un approccio strategico riflessivo, ecco perché è l'umano, che tenga conto sia delle potenzialità dell'AI ma anche delle sue limitazioni. E io credo che le aziende che avranno successo in questi ambiti, che riusciranno a fare dei progetti interessanti, sono quelle che proprio raggiungeranno questo equilibrio, manterranno sempre un approccio molto personalizzato nella risoluzione dei problemi. Una delle principali sfide, ovviamente, di tutte le aziende deriva dalla necessità di comprendere i bisogni e le aspettative dei clienti in modo da poter progettare delle soluzioni AI che migliorino concretamente l'esperienza. E questo, ovviamente, come dicevo prima, comporta tutta quella fase di analisi, dei dati di comportamento del cliente, che però deve necessariamente, siccome i dati sono letti da umani, deve per forza avere un'interpretazione sensibile di queste informazioni per andare ad individuare effettivamente l'opportunità di miglioramento per l'esperienza di quel cluster di quel segmento di utilizzatori. Quindi importantissimo il bilanciamento tra l'innovazione tecnologica e l'intima conoscenza delle persone. Un'altra sfida è legata alla quantità e alla qualità dei dati necessari per alimentare le soluzioni AI. Lo dicono tutti, ma è proprio così: i dati devono essere accurati, pertinenti, aggiornati e governati. La governance è importantissima. Non ci devono essere bias, errori, problemi di privacy che possano danneggiare quella cura dell'utilizzatore di cui parlavamo prima.
La cura del dato, proprio un aspetto importante, no? Come dicevi, cercare di evitare bias, che è veramente un compito, no? Arduo, perché poi in qualche modo è insito nell'essere umano avere un qualche tipo di bias culturale, no? Quindi una cultura del dato che possa il più possibile far sì che questo dato sia qualitativo e
Sì,
rappresentativo.
bias che sono difficili da trovare perché a volte sono del tutto inconsapevoli. Io ho seguito un progetto nel quale si andava a estrarre dei dati che riguardavano il lavoro delle donne e sono stati incorporati dei dati di paesi nei quali le donne non lavorano. E quindi automaticamente quello dà un set di dati
Certo.
solo dal punto di vista geografico, cioè non c'è nessun
Chiaro.
intento malevolo, nessuna, pensiero retrogrado, ma effettivamente andavano esclusi perché andavano ovviamente a annacquare delle metriche perché il set di dati era di una certa area geografica. E sono mille esempi così, quindi bisogna effettivamente andare a capire bene e a valutare bene come è stato identificato il set di dati. E poi c'è tutta la parte sulla cultura aziendale, che deve ovviamente essere la più aperta possibile all'innovazione, al cambiamento continuo, dare la possibilità di sbagliare, aiutare le persone ad avere sempre più competenze, a promuovere un ambiente in cui l'apprendimento e l'adattamento tecnologico sia veramente un valore condiviso a tutti i livelli. Come
Esatto.
si superano queste sfide? Creando molta unione all'interno del team, naturalmente dal punto di vista metodologico e metodologie agile sono quelle che vengono tuttora per la maggior parte utilizzate nei progetti di innovazione tecnologica, e le metriche, continuare a guardare le metriche, se non sono stati raggiunti i KPI non importa, si cambia direzione, si butta via quello che è stato fatto e si ricomincia senza aver timore di sbagliare di nuovo.
Sì, c'è un po', non so se questo è solo in Italia, però sembra un po' che in Italia ci sia un po' troppo il peso sulla parola fallimento, come se fallire o sbagliare qualche volta, no? A volte si parte con un progetto, il progetto fallisce, oppure si apre una startup, la startup fallisce. Ma spesso questo fa parte di un processo, di un tentativo nel quale si esplorano alcune strade e poi magari possono non funzionare, oppure si lancia una campagna o si lancia qualcosa, può non andare bene, ovviamente. E questo ovviamente è un gradino, è uno step necessario spesso di crescita per capire poi che cosa allora quindi non è stato fatto bene e quindi andare a lavorarci su per poi farla in un modo migliore. E non so se è una cosa molto italiana, quello che secondo me c'è un po', aleggia un pochettino un'area da perdente se fallisci, nel senso che c'è un po' troppo, almeno parlando con alcuni startup e con alcune persone che hanno fatto anche esperienza internazionale, mi riferiscono come all'estero sia molto più, tra virgolette, normale tentare a volte, andare un po' fare dei tentativi e quindi permettersi anche di sbagliare senza che sia finito il mondo, insomma. È qualcosa che può capitare, specialmente quando in un mondo in cui la tecnologia si evolve e cambia così velocemente, non sempre i tentativi che si fanno possono andare a buon fine. E cosa dire? In che modo, quali possono essere metriche per andare a misurare l'efficienza, l'impatto che ha avuto un qualche un un progetto, una strategia, un modo di fare? Quali, in generale, in che modo si misura la riuscita o meno di un certo progetto, processo di vendita, strategia, insomma, a seconda del caso?
Ma sì, allora magari faccio un commento sulla differenza tra Stati Uniti e Italia nella mia esperienza, visto che ci ho anche vissuto. È vero che c'è più timore e anche drammatizzazione poi nell'errore quando c'è, e questo dipende dal fatto che non sempre sono chiari gli obiettivi del progetto, o perché il progetto è troppo partecipato, quindi un po' la tendenza a fare questi team molto allargati, e quindi poi si creano immediatamente dei giardinetti che non sempre si armonizzano. Quindi se non sono chiari gli obiettivi, non sono chiari gli step per raggiungerli, ancora meno le metriche per misurarli. Mentre invece l'approccio americano, da questo punto di vista, è molto rigido, se vuoi, ma anche utile, perché non si esce, non si passa al come se non è chiaro il cosa. Quindi in quel senso, siccome tutti gli step sono stati coperti, poi il fallimento era evidentemente necessario e utile, da lì si riparte. Quali sono le metriche? Beh, dipende tantissimo dal tipo di progetto, però nei progetti...
Scusami, Morgana, scusami se ti interrompo, ma a questo punto sono curioso di sapere se in Italia hai notato delle differenze tra la nuova, non la nuova vecchia generazione, no, però insomma tra magari piccole e medie imprese o imprese anche più grandi, dove il top management magari non è più giovanissimo, da invece le, non dico startup, ma magari casi dove il top management è più giovane, se hai trovato delle differenze nella facilità e volontà di trasformare l'azienda. Quindi la domanda è, in Italia il top management old school è pronto a trasformare o ancora fa molta resistenza? E questa resistenza avviene anche per chi è più per gli imprenditori più giovani, oppure gli imprenditori più giovani sono molto più pronti a rinnovare, a cambiare l'azienda? Questo, non so se nella tua esperienza ti è capitato di vedere differenti tipologie di approcci a seconda dell'età.
Ma guarda, non lo so, non penso di poterne tracciare una linea generazionale, dipende veramente dalla persona. Ci sono imprenditori che hanno superato i 65 anni e che danno tantissima fiducia ai giovani, e quindi la loro capacità di innovare è molto alta, e giovani invece che, non so, magari sono troppo tecnici, fanno una startup e non hanno l'umiltà per tirarsi dentro anche delle figure magari commerciali, di comunicazione, quindi alla fine magari una bellissima idea imprenditoriale scricchiola perché non si sono confrontati con altri per capire se effettivamente nel mercato c'è il need che hanno identificato. Quindi dipende. Anche qui la strada giusta è la collaborazione, il mettersi in dubbio, il non dare nulla per scontato, aprirsi, avere questa mentalità, questo pensiero aperto, porta secondo me a innovare veramente, ripeto, a sbagliare magari per poi correggersi e innovare davvero.
Grazie. Dicevamo delle metriche, stavolta non ti interrompo, ti lascio andare avanti sulle metriche.
Allora, come ti dicevo, dipendono dal progetto, che può essere, per esempio, non so, in un progetto di customer care, le metriche sono la riduzione, per esempio, dei contatti automatici sui vari canali, telefono, mail, chat, WhatsApp, insomma, tutti quelli che noi conosciamo. Mi è capitato adesso di seguire un progetto in ambito bancario, addirittura venivano considerati anche gli operatori, la riduzione degli FTE sugli operatori che sarebbero stati assunti se quel processo non fosse stato gestito in continuo dall'umano, no? Perché a volte la metrica è quanti operatori oggi senza AI, 10, domani inserisco le AI, operatori 3, ma ci sono anche, c'è una complessità dietro a questo, perché a volte si va a gestire, per esempio nel continuo con la soluzione AI, un processo che invece era gestito a evento. Allora è chiaro che se l'avessi fatto nel continuo con gli operatori umani, avrei avuto anche un incremento dei costi. Ecco, questo mancato incremento, per esempio, è un elemento da considerare all'interno delle metriche di un progetto. E così anche il tempo, spesso si identifica il tempo come uno dei KPI, anche il tempo è necessario indagarlo bene in tutte le sfaccettature per capire se si sta effettivamente avendo una ricaduta del progetto sul tempo delle persone, appunto, e quindi se stiamo migliorando il processo sul quale abbiamo fatto il nostro intervento. Una metrica che non può mai mancare, ovviamente, in tutti i progetti è il feedback degli utenti, quindi non deve essere un discorso autoreferenziale interno, fatto il progetto, quindi quel famoso team a un certo punto si confronta e legge dei dati empirici, ma dei dati reali, fondati su effettivamente quello che gli utenti pensano e dicono del processo che è stato inserito, è un approccio molto concreto e necessario per capire se effettivamente abbiamo contribuito a sviluppare del valore.
Morgana, come bilanci l'automazione e l'intervento umano nei processi di vendita per mantenere un rapporto personale e fiduciario con i clienti?
Allora, il primo passo per raggiungere un equilibrio tra automazione e intervento umano è comprendere il cliente e andare a capire appunto dove l'automazione apporta il maggior valore, senza erodere la qualità dell'interazione, come dicevamo prima, no? La componente umana, human in the loop, ci deve essere davvero, perché a volte è uno slogan e non lo si vuole perché
Una
alza un
figura
po'.
piazzata, magari anche a volte anche piazzata solo perché deve esserci, però poi non ha ruolo, non ha, come dire, non ha veramente un ruolo attivo, ma solo un piazzarlo lì.
Sì, esatto, è piazzato magari in un step del processo dove non dà valore, no? Quindi anche quella è un'analisi assolutamente che va fatta. Però ecco, diciamo che è importante andare proprio a capire in che punto c'è quella complessità e quella che richiede quella sensibilità, dove l'intervento umano diventa cruciale per fornire la comprensione, l'empatia, la personalizzazione che solo un essere umano può offrire. Torniamo un po' al punto di prima. Poi naturalmente c'è tutto il tema sulle interfacce che devono continuare ad essere progettate in modo intuitivo, che siano in grado di facilitare l'utente, e in questo senso il fatto che stiano diventando sempre più dialogiche, ChatGPT ne è ovviamente un esempio, è un chiarissimo trend. Probabilmente le interfacce non ci saranno neanche più per come le conosciamo oggi, ma avremo sempre più familiarità a dialogare in una modalità FAQ con un AI che va a cercare le informazioni per noi e ce le presenta nel modo più naturale, che è quello dialogico.
Sì, penso che l'esperienza sarà rivoluzionata nel giro, non so dire quanto, ovviamente, però insomma non parliamo di decenni, saranno anni, non so, 5, 10, questo non si sa, insomma, non è, però sicuramente l'esperienza proprio che abbiamo sarà rivoluzionata sotto molti, molti aspetti. E quindi adesso un tema sempre che a me cara è quello dell'etica, quindi mi ero proprio appuntato una domanda relativa all'aspetto etico che vorrei farti. E quindi ti volevo chiedere, da un punto di vista etico, quali sono le tue considerazioni principali quando implementi l'intelligenza artificiale nelle operazioni aziendali, e in particolare in relazione alla privacy dei dati e alla fiducia dei consumatori?
Allora, è un tema molto importante perché l'implementazione di questi progetti può sollevare questioni etiche molto significative, soprattutto per quanto riguarda la privacy e la fiducia dei consumatori. E queste considerazioni etiche non sono solo imperative per il rispetto delle normative vigenti, ma sono fondamentali per costruire e mantenere una relazione di fiducia con i clienti. E al cuore di queste preoccupazioni c'è il principio della trasparenza, dell'equità, della responsabilità nell'uso dell'AI. Dal punto di vista etico, quando si implementa un progetto AI è diventa essenziale assicurarsi che i dati dei consumatori siano raccolti, utilizzati e conservati con il massimo rispetto per la loro privacy. Ciò significa ottenere un consenso chiaro e informato per la raccolta e l'uso dei dati, informando appunto i consumatori su come i loro dati verranno utilizzati, offrendo loro un controllo significativo sui dati personali. E questo vuol dire una rappresentazione di queste regole semplice. Ancora oggi, quando vogliamo informarci sulla nostra privacy, siamo costretti a leggere per mezz'ora ed è evidente che nessuno le dirà mai e darà mai
Mai.
il consenso, no? Quindi è fondamentale sicuramente che le aziende non solo aderiscano alle leggi sulla privacy dei dati che per fortuna abbiamo in Europa, ma che vadano anche oltre il semplice rispetto delle normative, adottando proprio una postura, posso dire, proattiva nel mettere il soggetto in una condizione di dare effettivamente un consenso consapevole all'interno anche dei limiti che la persona può decidere di mettere. È importante che quindi tutto il processo sia trasparente e giustificabile, perché ancora oggi non c'è sempre l'AI non è sempre spiegabile. E infatti devo dire che io i progetti che sto seguendo sono tutti dei progetti interni, sono delle POC, sono ancora delle sperimentazioni, no? Non c'è ancora, proprio per queste tematiche, la fiducia per mettere online dei sistemi che parlino, per esempio, con il consumatore finale. E questo si potrà fare anche quando ci saranno effettivamente, come dicevo prima, le competenze all'interno dell'azienda, per cui si sa veramente se ha il controllo di quello che è stato sviluppato. Comunque sono temi veramente molto, molto importanti. Ecco qui vedo sì una cura, un'attenzione da parte dei giovani. Mi sembra che sia ormai un concetto entrato, interiorizzato, sul quale non bisogna più tornare, no? Mentre nel passato,
Speriamo.
ma io credo di sì, dai, voglio essere ottimista.
Speriamo, io lo spero tanto perché a volte ho paura di non vivere in una bolla, però a volte ho paura che circondandomi di persone che ovviamente hanno a che fare con l'intelligenza artificiale, poi a volte quando esco un pochettino dal network di amici, amicizie e colleghi, poi mi trovo anche a parlare con persone che a malapena conoscono ChatGPT e a malapena gli interessano appunto tematiche invece etiche come la privacy rispetto della cosiddetta data protection, quindi tutto l'ambito della protezione dei dati. E quindi questa ti voglio chiedere, ma secondo te che fiducia c'è? Allora, questa ti volevo chiedere, secondo te i giovani, no, il mondo, cioè, partiamo dal mondo, la popolazione mondiale, che idea può avere dell'intelligenza artificiale? Come c'è, cioè, il doomerism, quindi tutta quella fascia di persone che crede che l'AI arriverà a distruggere il mondo, macchine che faranno fuori l'essere umano. Ci sono altre persone che pensano che sarà invece la soluzione del mondo perché AI for good, AI è fantastica e sostituirà il lavoro e quindi noi non faremo niente, saremo con la cannuccia alle Bahamas e farà tutto l'intelligenza artificiale. Ci sono ovviamente altri più pragmatici, un po' più da. Quindi è un po' più un compromesso nel quale l'AI sarà a supporto e in alcuni tratti ovviamente ha dei rischi, ha dei pericoli che dobbiamo affrontare, però è anche utile per tanti altri aspetti. Insomma, c'è tutta una fascia analogica che sta nel mezzo. Secondo te, com'è distribuito il sentiment in Italia? Rimaniamo in Italia, secondo te le persone che idea hanno dell'AI? Hanno paura dell'intelligenza artificiale? Pensano che sia qualcosa che risolverà tutto e quindi la vedono un po' come il nuovo dio, no? Quindi il dio tecnico, il nuovo dio in terra, oppure sono un po' più scettici, giusto così, secondo te una fotografia di quello che può essere l'idea della popolazione italiana nei confronti dell'intelligenza artificiale?
Ma io sì, credo che si sia in un momento di forte polarizzazione. Cioè io conosco persone che probabilmente ormai non fanno più nulla senza chiederlo a ChatGPT e altre che invece non la vogliono neanche prendere in considerazione. Probabilmente dietro a questo c'è la paura, cioè il rifiuto senz'altro è dettato dalla paura di confrontarsi con un'AI che è diventata comunque sorprendente, nel senso che ha galoppato talmente velocemente da effettivamente avere una qualità alla quale non eravamo abituati. Questo può far paura perché anche tutta la comunicazione che viene fatta sui lavori che scompariranno non è altrettanto bilanciata dalle nuove professioni, perché quelle sono in divenire, quindi non sono chiarissime. Anche la figura del prompt engineer, che negli Stati Uniti è in questo momento la più ricercata e la più pagata, non è chiarissimo che
No.
cosa farà, come verrà pagato, che punto del progetto sarà. Che budget si prenderà di questo progetto? Quindi c'è sicuramente molta incertezza. C'è molto scetticismo sull'AI e nell'adozione dell'AI in tutte quelle professioni che appunto hanno una forte componente empatica. Io ragionavo recentemente con uno psicoterapeuta, tra l'altro il fondatore di una delle realtà più importanti di supporto ai disagi degli adolescenti, e nel momento in cui si prova a capire se l'AI può aiutare creando un virtual coach, non uno psicologo virtuale, ma insomma un coach che quindi fa un lavoro diverso perché ti dà degli strumenti molto più concreti, no? Quindi puoi andare veramente a circoscrivere l'area di intervento della tecnologia, c'è molto scetticismo perché quegli ambiti, quello che viene ricercato è la relazione umana, quindi l'AI non può aiutare. Io credo che appunto da questa polarizzazione, cioè chi veramente, tipo i miei figli, la usano costantemente per fare gli assunti, fare gli schemi, per studiare o così, insomma, aggirare la necessità di dover studiare, e quelli che non la usano a un certo punto si arriverà, ci vuole un po' di tempo, tutto troppo veloce, ma si arriverà secondo me non in tantissimo tempo ad una armonizzazione, impareremo anche ad usarla, perché poi alla fine i prompt che noi facciamo adesso sono molto semplici, ci abitueremo, le risposte saranno banali, quindi dovremo andare a costruirli in modo più sofisticato, e capiremo quindi che dietro all'output delle AI ci siamo sempre noi, c'è sempre il modo in cui noi chiediamo le cose, no? Quindi se capiamo che il nostro ruolo è cruciale, automaticamente non ne saremo mai più spaventati.
Sì, Morgana, questo è veramente un messaggio che vorrei far passare perché, a differenza di quanto è avvenuto nei decenni passati, in questo caso noi abbiamo la qualità dell'output del modello dipende dalla qualità dell'input che riceve il modello. Quindi in questo caso il saper scrivere, il saper creare un prompt adeguato per le proprie necessità, per quello che si vuole ottenere, bisogna saper scrivere, o se lo faremo a voce in futuro, insomma, se dobbiamo fare a voce, quindi vocalmente, ma sarà proprio la qualità dell'input a determinare l'output. Quindi questo cambia un pochettino lo scenario che abbiamo sempre avuto, no? Dove c'era un modello che poteva essere buono, non buono, un software fatto bene, non fatto bene, quindi l'output poteva essere più o meno buono perché dipendeva dalla qualità del software. No, in questo caso molto importante è la qualità dell'input che noi esseri umani mettiamo, per questo è importante saper scrivere. Poi ancora non è chiaro, come giustamente tu dicevi, che cosa farà questo prompt engineer, esattamente che ruolo fa, dove lo metti nel processo, però in generale l'idea è che andiamo verso una AI generativa dove la qualità dell'input è importante, quindi dobbiamo avere qualità, dobbiamo imparare a scrivere prompt.
Sì, secondo me andremo anche verso un modo di lavorare molto più collaborativo, e quindi che ci migliorerà come esseri umani, perché il lavoro di scrivere un prompt è spesso multidisciplinare, cioè Midjourney o DALL-E che creano delle immagini fantastiche, ma se all'interno del prompt metti addirittura che macchina fotografica vorresti per quello scatto o il setting delle luci. È chiaro che un informatico queste informazioni non le ha. Quindi io credo che sarà molto bello e cambierà il modo di lavorare, perché ci consentirà di entrare in relazione con competenze e expertise completamente diverse dalle nostre, parlo diciamo da tecnica e da informatica.
Sì, a me ha fatto molta impressione quando in un paio di paper in due paper diversi, facevano notare come migliorasse la qualità dell'output di ChatGPT inserendo nel prompt cose come questo è molto importante per il mio lavoro, questo è molto importante per me. Quindi dare anche una sorta di emotività scritta al prompt. E i risultati miglioravano. Addirittura in un paper si parlava di come migliorasse l'output qualora nel prompt input si mettesse la reward, ovvero si scrivesse io ti do una ricompensa di X, di 1 milione di euro se fai bene questa cosa. Quindi a volte fa veramente impressione perché sembrano rispondere proprio come esseri umani quando messi sotto pressione, sebbene siano semplicemente una serie di matrici e quindi una serie di calcoli matriciali, non c'è nessun essere umano lì dietro. Quindi però un caso che tu hai avuto, se puoi dirci, se puoi condividerci un momento dove hai avuto una significativa resistenza interna all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale e come l'hai affrontata? Se hai un caso, se vuoi dirci una situazione o qualcosa, insomma, dove hai avuto una significativa resistenza all'adozione di intelligenza artificiale.
Ma allora, intanto per chi come me porta cambiamento, affrontare la resistenza è come domare le onde, sempre, no? Una resistenza, che devo dire poi è anche la parte bella del lavoro, del mio lavoro, la
Sì,
mia
ti
passione.
piace, ok, ma in che senso? Perché ti piace poi cercare di convincere, cioè qual è cercare di far vedere che potrebbe portare del valore aggiunto?
Sì, è proprio costruire questa fiducia, su
Ok,
un
costruire la fiducia.
elemento che è naturato nell'essere umano, cioè noi stiamo nella nostra comfort zone, se fatto sempre così ci rassicura. Quindi andare a smontare quella parte e avere accesso invece alle risorse, alle capacità che a volte la persona pensa anche di non avere, è la parte bella, perché stai andando, è quella creativa, stai andando veramente a creare qualcosa di diverso.
E ci vuole molta emotività, molta empatia, eh? Qui è un caso
Sì.
proprio da un compito da esseri umani per esseri umani.
È proprio così. E quindi insomma ce ne sono tanti di esempi, però diciamo che uno significativo che ho gestito riguardava l'introduzione di un sistema di AI per l'ottimizzazione di operazioni di supply chain in un'azienda manifatturiera, e la resistenza proveniva principalmente dalle preoccupazioni che l'AI potesse sostituire il lavoro umano creando incertezze tra i dipendenti nei ruoli, non solo nella sicurezza del lavoro, ma anche nel ruolo che la persona andava ad assumere nel nuovo processo. La situazione era sicuramente molto complessa perché coinvolgeva appunto non solo la dimensione tecnica dell'implementazione dell'AI, ma anche la gestione del cambiamento a livello umano. E quindi il primo passo nella gestione di questa sfida è stato ascoltare attivamente le preoccupazioni delle persone, dando legittimità ai loro timori, no? A volte si semplifica
Certo.
molto, fa quasi credere alle persone che non capiscano quanto invece è utile l'inserimento di nuova tecnologia. Ecco, invece l'accoglimento dei timori è il primo step per andare a costruire il rapporto di fiducia. Quindi si organizzano tipicamente delle sessioni informative per spiegare in dettaglio come l'AI aiuterà, supporterà il loro lavoro che non verrà sostituito, ma ne migliorerà l'efficienza e quindi gli permetterà di dedicarsi a compiti a maggior valore aggiunto, ma anche che magari gli piacciono di più, perché a volte non è solo il valore che viene aumentato, ma anche togliere la persona da un task che non gli piace. Parallelamente poi si lanciano dei programmi di formazione e di sviluppo per effettivamente consentire alle persone di lavorare efficacemente con la nuova tecnologia, perché se le persone non la sanno usare, ovviamente sarà
Certo.
molto difficile che riescano ad accettarla. E questi programmi di formazione però non devono devono rimanere nel tempo. A volte sono parte di un progetto nella fase iniziale, proprio per creare questa accettazione del cambiamento, e poi vengono abbandonati. Invece io credo che si debbano sempre incentivare i dipendenti a restare aggiornati, perché così diventano anche i promotori del
Certo.
cambiamento in azienda, non saranno mai più ostacoli. E poi bisogna comunicare molto i benefici dell'AI, anche questo a volte non viene sempre fatto, le persone stanno in un pezzo del processo, ma poi non hanno feedback su effettivamente quel cambiamento all'interno di tutta l'azienda, che cosa ha portato. Quindi credo che il coinvolgimento, ecco, delle persone a tutti i livelli sia fondamentale per cambiare la narrativa sull'AI da inutile o dannosa a molto molto utile.
Io direi a partire dal top management, secondo me quello è un aspetto importante, proprio partire dal top management e quello poi è un riflesso di tutto quello che può avvenire in azienda, a scendere in ogni posizione. Questa è un'altra cosa che a volte viene un po' sottovalutata, il fatto che si pensa che solamente qualche dipartimento deve essere toccato da una trasformazione, no, deve essere totale. Correggimi se sbaglio, Morgana, però penso che sia proprio totale il cambiamento e che coglie tutti i reparti, ognuno magari a modo proprio, però insomma è una trasformazione aziendale che tocca tutti i dipartimenti, quindi dal top management fino a, insomma, ai diversi dipartimenti e diversi ruoli.
È così, e ovviamente i top manager hanno una grandissima responsabilità, che è quella di promuovere la cultura dell'innovazione e la collaborazione, perché ovviamente
Certo.
solo così possono essere portatori di una future iniziative di trasformazione digitale all'interno dell'azienda, altrimenti si rischia, non so, di fare il progetto, one
Certo,
shot,
certo.
farlo, ma non si cambia la cultura aziendale veramente.
E allora, a proposito, prima di salutarci, anzi, ti faccio quest'ultima domanda doppia praticamente. E vorrei dirti, abbiamo parlato di trasformazione, vorrei chiederti cosa consiglieresti a due figure. Prendiamo la figura dell'imprenditore, quindi il manager imprenditore che vuole trasformare, che vuole cambiare, vuole aggiornarsi, vuole rimodulare, trasformare la propria azienda. Quindi un consiglio per questa tipologia di persona. E invece a un giovane imprenditore, quindi queste due figure, una persona che già è un imprenditore con già un'azienda e che vuole trasformare, e invece al giovane imprenditore che sta muovendo i primi passi. Ecco, due consigli che vuoi dare a queste due figure professionali. Sì, queste due figure.
Ma non so se darei dei consigli diversi. Io credo che il successo, il consiglio che posso dare per beneficiare dell'innovazione in generale è di vedere le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, ma potremmo parlare di tantissime altre, non solo come uno strumento per automatizzare i processi o i compiti, ma come un catalizzatore per creare nuove opportunità di business, per personalizzare l'esperienza dei clienti interni e esterni, innovare creando nuovi prodotti e servizi. E darei lo stesso consiglio, perché io credo che l'AI possa trasformare significativamente il modo in cui operano le aziende, indipendentemente dalla dimensione dell'azienda, quindi non ne farai neanche una distinzione tra piccole e grandi aziende, e dal livello di maturità delle aziende stesse, perché è proprio questo la grande fortuna che abbiamo in questo momento, che anche piccole start-up, anche realtà che hanno appena iniziato il loro sogno imprenditoriale, possono veramente beneficiare tantissimo dell'AI se vanno oltre la semplice efficienza operativa che questa
Anche
può dare, no? Se aprono veramente la mente per trovare nuove strade per fare innovazione, e sempre con il focus di generare un valore aggiunto per i loro clienti, se la soluzione, è rivolta al mercato consumer o comunque per i clienti, il segmento, il target al quale si rivolgono. Quindi molta, molta chiarezza, cercare di fare molta chiarezza, secondo me viaggiare aiuta tantissimo, quindi un altro consiglio che darei è andare, vedere che cosa fanno negli altri paesi, contaminarsi con altre realtà, anche con la natura, perché la natura è una grandissima fonte di ispirazione, e tornare da questi viaggi carichi di voglia di fare. E se l'errore c'è, come dicevamo prima, pazienza, ci ricomincia.
Avremmo imparato qualcosa.
Sicuramente saremo molto più arricchiti e avremo una bella energia da spendere nelle nostre giornate.
Morgana, grazie mille per questa chiacchierata, grazie del tuo tempo e grazie di essere stata qui con noi. Io vorrei ringraziarti e ringraziare chi ci ha seguito, chiedendogli se può, se vuole, supportare il canale iscrivendosi. E grazie ancora Morgana per il tuo tempo e la tua disponibilità.
Grazie a te, Samuel. A
Buon
presto.
proseguimento a tutti e tutte, ci sentiamo, ci vediamo al prossimo episodio. Grazie ancora.
Ciao.
Ciao ciao.